Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. A metà giugno scorso circa si è svolto Messina Partecipa, il primo festival della partecipazione civica della città siciliana. L'evento arriva dopo un percorso intrapreso dall'organizzazione internazionale no profit The Democratic Society, che, in base degli accordi con la precedente amministrazione del Comune di Messina, ha deciso di promuovere questi temi a livello locale. Nel corso di questo podcast cercheremo, attraverso le parole di alcuni dei protagonisti, di raccontarvi i temi, le riflessioni e alcune delle difficoltà venute fuori durante questo percorso, che tuttora è in atto. Partiamo da Ivan Tornesi, responsabile locale del progetto, che abbiamo sentito qualche giorno fa. Ciao Ivan.
Ciao, ciao a tutti.
Com'è andato questo anno di preparazione a Messina Partecipa? Ci puoi fare un bilancio?
Allora, abbiamo iniziato a settembre a lavorare sul campo, in città, con un gruppo di cittadini che abbiamo invitato a far parte di un gruppo direttivo e strategico che ci ha aiutato a coprogettare tutti i passi e tutte le attività del nostro progetto. Quindi siamo arrivati a Messina Partecipa, diciamo, attraverso questo processo. Messina Partecipa è il risultato delle attività che abbiamo svolto con questo gruppo di cittadini che abbiamo chiamato, abbiamo identificato come gruppo direttivo e strategico, proprio perché ha valutato e monitorato insieme a noi tutti i passi di questo progetto. Messina Partecipa è stato un evento che ha avuto l'obiettivo di mettere in rete, far lavorare in rete le realtà della città più attive e fare una riflessione molto, molto, molto importante, molto profonda sugli spazi della nostra città, proprio perché in questi mesi abbiamo riflettuto molto sugli spazi pubblici della città, in particolare quelli chiusi, quelli negati alla cittadinanza, che simbolicamente per noi, diciamo, quelli più rappresentativi per il nostro progetto sono stati la zona Falcata e la zona Sanderson, due aree che sono nella parte centrale della città, quella appunto che dà origine e nome alla nostra città, che è l'area della Falce, che racchiude il nostro porto storico, il nostro porto naturale, e la zona Sanderson, che rappresenta il passato agricolo di questa città, una città che fino agli anni 50-60 aveva gran parte dell'economia di questa città era trainata dall'agricoltura e dalle industrie e dell'agroindustriale.
Quindi due zone simbolo, insomma.
Questo è un simbolo che abbiamo voluto, ecco, inquadrare come due rapporti, due relazioni dei cittadini di Messina: Messina e il suo mare, Messina e i suoi giardini, Messina e il suo paesaggio. Queste relazioni questi rapporti che bisogna recuperare secondo quello che è uscito fuori dalle nostre attività, dalle nostre percezioni e dalle nostre riflessioni. Ci sono state anche delle passeggiate attorno a queste aree e devo dire che tra le due è uscito fuori che la zona Sanderson era quella meno conosciuta. La storia di questa parte di questa economia agricola era quella meno conosciuta, mentre insomma si dava più per scontato l'aspetto marinaro della città, ma effettivamente non si considerava che la forza, il traffico di questa città derivava da tutti quelli che erano i prodotti, buona parte dei prodotti che venivano commercializzati, esportati dalle nostre campagne, dalle nostre industrie.
Ivan, c'è una cosa che non ti aspettavi e che invece è accaduta, e una invece che pensavi non sarebbe mai successa, anzi che sarebbe successa e invece non è accaduta?
Sì, quello che non mi aspettavo che accadesse è appunto l'interesse, il forte interesse dei cittadini, che comunque erano un gruppo abbastanza eterogeneo, proveniente da varie parti della città, ma che insieme ecco, si interessassero della parte sud della città attraverso l'esplorazione della zona dell'area attorno alla Sanderson, cioè il fatto di essere sono stati colpiti tutti da questo passato della parte sud della città, quindi quella la parte meno conosciuta, e poi fondamentalmente anche la richiesta di spazio dove realizzare la prima richiesta di spazio dove realizzare l'evento Messina Aperta è andata proprio nella direzione della Sanderson, dell'area attorno alla Sanderson.
Una cosa che invece appunto pensavi sarebbe successa invece non è stata per niente menzionata?
Allora, ci aspettavamo un maggiore ascolto da parte dell'amministrazione, un maggiore interesse su questo progetto, però facciamo anche una minima autocritica. Probabilmente alcune cose le davamo un po' per scontate, nel senso che il rapporto con la scorsa amministrazione era completamente diverso, nel senso che avevamo dall'altra parte un'amministrazione che aveva già avviato dei processi, dei percorsi partecipativi e aveva un'interlocuzione con le realtà come le Democratic Society proprio per sperimentare e innovare i processi. Con questa amministrazione probabilmente magari una minima autocritica possiamo fare è quella che di aver sottovalutato il fatto che comunque potesse avere una conoscenza, una cultura partecipativa differente e quindi magari adeguare un dialogo, un contatto rispetto a questo.
L'obiettivo di Messina Partecipa e delle Agora di Messina è stato quella della composizione di una carta della partecipazione che appunto è stata stilata. A cosa servirà questa carta?
Allora, questa carta ha l'obiettivo principale è quello di diffondere una cultura partecipativa, dei metodi, delle linee guida e naturalmente in questa carta verrà proposta in particolare alle istituzioni pubbliche, alle amministrazioni pubbliche, quindi in certo senso invitarle attraverso questo strumento a riconoscere i processi partecipativi nella scelta, nelle decisioni che devono andare a prendere e che riguardano tutta la comunità e degli interessi specifici.
C'è un modo per seguire i lavori della carta della partecipazione? Perché immagino proseguiranno, insomma non si chiude tutto con l'evento di giugno, giusto?
No, assolutamente, tra l'altro l'evento Messina Partecipa è stato identificato come il primo festival della partecipazione con l'obiettivo, la massima aspirazione di farne seguire altre edizioni già dal prossimo anno. Quindi il prossimo anno sicuramente faremo un bilancio anche dell'utilizzo che se ne è fatto della carta della partecipazione, che comunque è uno strumento che è aggiornabile, modificabile, quindi si può seguire il processo attraverso DEMS, attraverso le Agora di Messina, il progetto che comunque ha i suoi canali, c'è la pagina Facebook e una mailing list con tutti i partecipanti del progetto.
Grazie mille Ivan.
Grazie a te Fabio, grazie a tutti.
Lui era Ivan Tornesi, il responsabile del progetto Le Agora di Messina. All'evento Messina Partecipa è intervenuta anche Chiara De Grandi, progettista civico che oggi lavora con l'Absus a un progetto sulla periferia milanese. Nella prima parte dell'intervista, che abbiamo registrato qualche giorno fa, abbiamo commentato insieme il suo intervento durante Messina Partecipa. Ciao Chiara.
Ciao Fabio.
Del tuo intervento ho segnato due frasi: dare valore e prendersi cura. Serve altro in un progetto di rigenerazione che intende coinvolgere le persone?
Ma allora sì, sicuramente serve alla base una grande conoscenza del territorio, perché appunto come dicevo è importante dare valore anche a quello che il territorio già è, perché non è che serve per forza portare input dall'esterno. Sicuramente una fase importante è quella di portare dei saperi esperti, ma dove è molto necessario valorizzare le peculiarità del territorio stesso, quindi comprenderlo e capire cosa effettivamente può il territorio dare, oltre a ovviamente ciò di cui il territorio ha bisogno. Questo sicuramente è uno dei primi passi per un progetto di rigenerazione urbana. Poi È ovvio che per farlo funzionare non è necessario, non è sufficiente, diciamo, solamente conoscere il territorio, ma è importante anche conoscere il tessuto sociale di questo territorio e renderlo compatto, quindi trovare quel modo di dare fiducia alle persone e di permettergli di fare rete. Quindi costituire un vero e proprio capitale umano per creare coesione e per appunto incentivare anche un uso più sociale degli spazi. Quello sicuramente è la scintilla che permette di avviare un progetto di rigenerazione urbana.
Il rischio quando si ascoltano le persone e soprattutto tante persone che vivono magari un territorio è che si abbia un problema di visione, cioè immaginare un luogo come potrebbe essere. È una cosa che non lo so, per certi versi un po' alcuni additano come bloccante per tante situazioni nel sud Italia. Parlo di quella mia, diciamo, più vicina, del ponte sullo stretto. Ci sono chi è favorevole al ponte dice: ok, facciamolo perché se no non c'è sviluppo. Questa è una frase che si può condividere o meno, ognuno la può pensare come vuole, secondo me no, però questo non è questo il punto. Il punto è, mi dico, quando entra in gioco invece il sapere esperto, quindi della vision di chi poi effettivamente deve prendere la decisione, e come farla star bene alle persone che vivono quel posto?
Ah, secondo me è un percorso da fare insieme, non è il sapere esperto, l'esperto che prende decisioni, ma è accompagnare gli abitanti a prendere decisioni in maniera concertata, quindi dare anche gli strumenti ai cittadini di poter decidere consapevolmente e con una visione, appunto. Quindi esistono tutta una serie di meccanismi, ma anche solo conoscere altre esperienze che in altre parti d'Italia hanno potuto effettivamente raggiungere quegli obiettivi in un certo modo, con delle certe prospettive, sicuramente dà più consapevolezza ai cittadini per poter portare avanti questi progetti, ecco, che sono gli esperti stessi a portare queste esperienze. Esperti possono essere anche serenamente altre realtà che hanno portato avanti dei progetti di questo tipo, anche altri cittadini di altri luoghi che appunto hanno potuto toccare con mano, perché spesso sono gli esempi concreti a dare fiducia alle persone sul percorso da affrontare.
Ti viene in mente uno di questi, magari così da citare, così poi ce lo cerchiamo online?
No, ne conosco veramente tantissimi di processi di questo tipo in Italia, che partono veramente da realtà che uno cita sempre, magari Milano, Torino, che sono realtà che ovviamente brulicano di questo tipo di buone pratiche, però a me ne vengono in mente tantissimi anche nel sud Italia, che spesso è un po' bistrattato come se non accadesse nulla, come ad esempio appunto l'ex Fadda in Puglia, oppure mi vengono in mente tante piccole progettualità che vengono portate avanti in Campania anche da attori locali che appunto vogliono valorizzare il proprio luogo. Abbiamo visto anche alla giornata di Messina Partecipa, ne abbiamo viste tante di piccole realtà che nelle loro azioni riescono effettivamente ad ottenere dei risultati. Mi viene in mente appunto per esempio Giampilieri 2.0, che sta facendo, sta riattivando il piccolo paese di Giampilieri lì vicino a voi, che secondo me lavora molto bene. Spesso appunto è un mix di saperi esterni e di attori locali che può effettivamente innescare nuovi processi.
State ascoltando Starmi Up, al microfono c'è Fabio Bruno e questo podcast è dedicato a Le Agora di Messina, il progetto di Democratic Society che vuole sensibilizzare la cittadinanza della città siciliana sui temi della partecipazione civica e della rigenerazione urbana. Stiamo ascoltando l'intervista a Chiara De Grandi, a cui abbiamo chiesto, fra le altre cose, cosa sta facendo per l'Absus al momento a Milano.
L'ottobre scorso sono entrata a far parte dell'associazione Labsus, Laboratorio per la Sussidiarietà, e a febbraio ho avviato con loro una prima collaborazione, perché li sto affiancando in un progetto a Milano, quindi nella sezione Lombardia, anche se appunto l'Absus è diffusa in tutta Italia e collabora con tutte le istituzioni locali che appunto vogliono fare riferimento alle conoscenze di Lapsus. E io sono all'interno dell'azione Luoghi Comuni, che appunto è attiva su alcune periferie milanesi, in particolare su tre quartieri di Milano periferici, per la sperimentazione dell'amministrazione condivisa. Quindi all'interno di un progetto molto più ampio, un programma piuttosto importante portato avanti da Fondazione Carito, la città intorno, stiamo supportando questi quartieri attraverso laboratori, workshop, eventi per realizzare, per diciamo, accompagnare gli abitanti in processi di attivazione di patti di collaborazione con il Comune di Milano, che solo recentemente, ma neanche un mese fa, ha deliberato il regolamento dei beni comuni, che appunto è lo strumento normativo che consente ai cittadini di poter avviare patti di collaborazione con il comune o tra associazioni, gruppi informali, eventualmente anche privati. E appunto, essendo uno strumento nuovo per la città di Milano, altre città in Italia circa 200, quindi parliamo già di numeri abbastanza grandi, diciamo è ancora un po' uno strumento non tanto conosciuto e appunto non se ne conoscono le potenzialità, quindi mi occupo della facilitazione di questi processi.
Cioè, ti riferisci, quando parli del documento, quello là sulla gestione dei beni comuni, giusto?
Esatto,
o altro?
Esatto, okay. Quello sì, okay. Regolamento dei beni comuni,
okay, esatto,
che è stato diciamo ideato a Bologna proprio con l'Absus 5 anni fa, nel 2014, quindi Bologna è stata la prima città ad avere il regolamento per i beni comuni, che appunto permette e valorizza la collaborazione sia fra cittadini che fra comune e cittadini, quindi anche sulla gestione dei beni comuni, aiuta moltissimo ad agevolare questo tipo di processi che spesso si incagliano magari in burocrazie esasperate oppure che appunto richiedono una serie di regole, anche per la fiducia servono anche una serie di regole forse ogni tanto, che appunto devono essere accordate insieme, e questo documento appunto certifica sia il valore di quel bene che appunto è oggetto del patto di collaborazione, sia poi gli accordi e le responsabilità che possono essere fra il comune e i cittadini e fra i cittadini stessi. Quindi è uno strumento che appunto evita tutta una serie di prassi burocratiche e soprattutto dà valore alla collaborazione e alla condivisione di questo bene, che è appunto il perno centrale del patto di collaborazione.
Oltre a questo, diciamo, questa è la tua attualità, insomma, quello di cui ti occupi, il tuo pane quotidiano, però a Messina hai portato anche un po' la tua esperienza che hai vissuto nella tua città Latina, dove i parallelismi appunto con una città come Messina erano tanti, insomma, perché lì invece è stato svolto un processo di rigenerazione urbana partendo dalle persone, e che dovrebbe essere ancora in atto, mi dicevi, giusto?
Sì, esatto, a Latina in realtà sono rientrata perché appunto la mia città di origine, e ho avviato questa ricerca all'interno delle istituzioni, ho collaborato con il Comune di Latina, in particolare con l'assessorato alla partecipazione, che l'anno scorso ha firmato appunto il regolamento dei beni comuni. Latina è una città molto simile a Messina su tantissimi aspetti, vabbè, ma come tantissime città medie italiane soffre una serie di problemi, vabbè, dovuti sia dal punto di vista sociale, diciamo, come possiamo dire, alle crisi e ai problemi economici che ci sono stati, ma anche dal punto di vista sociale, manca proprio di coesione in tanti aspetti, c'è anche una carenza culturale che ancora che adesso sta un po' crescendo, ma insomma è partita due o tre anni fa la nuova amministrazione, che ha preso un po' l'occasione per valorizzare gli aspetti culturali della città. Io ho cominciato appunto questa ricerca in maniera molto, come dire, molto sperimentale. Ho iniziato semplicemente cominciando a parlare con le persone per capire quali fossero i bisogni di questo territorio, e mi sono resa conto che appunto mancava in tutto di visioni da parte delle persone. La città in sé per sé è piena di potenzialità, e magari uno sguardo esterno come il mio, che alla fine lo guardo con affetto ovviamente perché è il mio posto, è la mia città, però mi rendo conto che essendo stata tanti anni fuori, rientrando ho potuto notare le tantissime potenzialità di questo luogo, che spesso quando hai sott'occhio la città un po' come se fosse tuo figlio non ti rendi conto di quanto può crescere, no?
Certo.
Questo tipo di ricerca, appunto, che è stata molto, molto pragmatica ma anche molto sperimentale, mi ha concesso di riflettere innanzitutto sul fatto che non era un luogo in particolare ad aver bisogno di un processo di rigenerazione urbana, non era la fabbrica abbandonata nello specifico o uno spazio pubblico inutilizzato, non era quella cosa nello specifico, ma erano innanzitutto le persone a dover essere rigenerate, erano gli abitanti a dover vedere il valore di quello che avevano sotto il naso e di poter immaginare cose diverse, quindi anche perdere tutta questa sfiducia e questa diffidenza. Per questo appunto questa ricerca poi, partendo da un'analisi prettamente urbana, si è trasformata in un processo che ha cominciato a ragionare sul fare rete, sul creare connessioni fra le associazioni che sono un po' quelli che sono più attivi sul territorio già, diciamo, di base, e poi in realtà coinvolgendo tantissime persone, tantissimi cittadini singoli che non immaginavano neanche probabilmente che sarebbero stati disturbati da me e dalle associazioni, che poi alla fine hanno cominciato a collaborare fra di loro. Quindi ho affiancato diversi processi, come per esempio il patto per la lettura, che è stato un po' una scintilla. Semplicemente erano alcune associazioni che si ritrovavano intorno a un tavolo e da lì sono nate diverse iniziative, ma poi ho portato avanti anche diversi concorsi con alcune associazioni e con il Comune di Latina, proprio perché abbiamo cominciato a dialogare, che è un po' alla base del processo. Quindi per questo a Messina mi è sembrata lampante la somiglianza, perché quello che secondo me l'Agora di Messina sta portando avanti, che ho visto in maniera concreta con Messina Partecipa, è stato proprio questo: riuscire a mettere intorno a un tavolo diverse associazioni che, mi rendo conto, sono un po' anche possono essere un po' gli attivatori di questo tipo di processi, a ragionare sull'idea, proprio sul principio di partecipare e di condividere, di collaborare, di andare tutti nella stessa direzione. Poi ovviamente può essere un'aiuola, può essere un giardino, può essere una fabbrica bellissima come per esempio l'ex Anderson, però certo. Mi rendo conto che è innanzitutto il tessuto che deve essere rigenerato, e da lì cominciare con delle progettualità sempre diverse, sempre nuove, che possono effettivamente cambiare la città.
Chiara, in conclusione, ci dai qualche link in cui possiamo un po' ispirarci, insomma, trovare un po' di ispirazione e anche un po' conoscere tutti questi progetti che ci hai citato, al di là di Messina Partecipa, di cui stiamo parlando noi, però appunto, che ne so, quello che stai facendo per adesso a Milano con l'Absus, ma anche seguire Latina, insomma, e quindi il processo che è stato avviato lì, cosa possiamo seguire, dove possiamo andare ad avere più informazioni?
Allora, sicuramente l'Absus.org raccoglie tantissime buone pratiche ed esperienze. Io mi occupo anche della scrittura di alcuni articoli, quindi racconto diversi dei patti di collaborazione, quindi racconto sia le attività che stiamo facendo a Milano, ci sono diversi articoli che sono dedicati anche alla piccola crescita della città di Latina, ma ovviamente racconto un po' tutti i processi che sono attivi in Italia, quindi sicuramente può essere la base per informarsi sul tema della partecipazione. Poi ovviamente si possono trovare informazioni anche sul regolamento in particolare, o su come avere il supporto di Labsus per questo tipo di attivazione. È un po' il mio consiglio, è andarsi a sfogliare, perché è proprio dall'idea di quante buone notizie non vengano diffuse normalmente, invece ne succedono tante, ecco, quindi da molta fiducia.
Benissimo, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a te, Fabio.
Prima di proseguire con il terzo ospite di questo speciale che Starmi Up dedica al progetto Le Agora di Messina, è necessaria una precisazione. Avete sentito nominare dai nostri ospiti la Sanderson o ex Sanderson. Si tratta di uno stabilimento industriale fondato nell'Ottocento a Messina e che con varia fortuna rimase in vita fino agli anni Ottanta. Ad oggi l'area è di proprietà della regione siciliana ed è totalmente dismessa. Questo luogo è quello scelto dal gruppo direttivo delle Agora di Messina affinché la riqualificazione possa passare da un processo di inclusione di tutta la cittadinanza. Adesso spazio all'ultimo ospite di questo speciale, e cioè Francesca Attolino, che è la responsabile italiana di The Democratic Society. Francesca, ciao e benvenuta a Starmi Up.
Ciao.
Come arriva a Messina il progetto delle Agora?
In realtà arriva nel settembre 2018, ma tutto questo, diciamo, nasce un pochino prima, nell'ottobre del 2017, quindi quasi un anno prima, con un incontro che avevamo organizzato all'interno dell'incubatore per la democrazia, che è un incubatore organizzato dal Forum Mondiale per la Democrazia del Consiglio d'Europa, che noi come DEMS ci occupiamo di coordinare. Siccome Messina aveva fatto domanda come città, come municipality da testare all'interno di questo incubatore, grazie al nexassessore Federico Alagna, abbiamo deciso di organizzare un town hall meeting a Messina con diversi partecipanti, e ci siamo occupati di cinque tematiche, di cinque macro temi. Queste cinque macro tematiche, che sono state approfondite grazie a dei lavori di gruppo, ci hanno consentito di avere delle linee guida che poi sono state fondamentali per le Agora di Messina.
Ok, quindi un processo lungo che poi è sfociato in un vero e proprio laboratorio di cui ci ha parlato Ivan poco fa. E poi in realtà il laboratorio poi ha portato a questo intervento, a questa manifestazione che si chiama Messina Partecipa. Qual era lo scopo di Messina Partecipa?
Lo scopo di Messina Partecipa era semplicemente quello di celebrare un'attività nata dal basso, nata dai cittadini per i cittadini, e il nostro modo per festeggiare e celebrare questi 9 mesi di attività è stato ritrovarci tutti insieme e trascorrere una giornata lavorando su quelli che sono i temi a noi cari. E sicuramente nasce anche dalla volontà di fare rete. Uno degli obiettivi delle Agora di Messina era appunto quello di connettere i punti, no? Connecting dots. E noi abbiamo cercato di farlo quanto più possibile, cercando di far partecipare persone con background diversi al comitato direttivo, cercando di valorizzare quelle che erano già le esperienze, le tante esperienze presenti a livello locale su Messina. E infatti proprio in virtù di questo abbiamo deciso di aprire la call per le serie di partecipazione, che poi è sfociato nel festival con un intervento dove queste realtà hanno potuto presentarsi al pubblico più vasto. Tutto questo nasce comunque da questa conoscenza che abbiamo iniziato a stratificare della città, e delle affermazioni che i cittadini, che le persone che comunque conoscevamo già ci dicevano più spesso, ovvero a Messina non c'è nulla. E invece una delle cose che proprio più mi piace di Messina è che invece a Messina c'è tanto, quindi è arrivato anche il momento di valorizzare. E l'Agora di Messina voleva essere proprio questa infrastruttura democratica in grado di valorizzare tutte le realtà già esistenti. Quindi noi non vogliamo essere una realtà sostitutiva, noi vogliamo semplicemente essere un connettore.
E a questo, o meglio, un altro degli scopi delle Agora di Messina e di Messina Partecipa era quello di creare questa carta della partecipazione. È un processo lungo che però ha visto coinvolte, naturalmente, ha visto la partecipazione appunto di tutte le realtà presenti. Ci puoi dare qualche anticipazione? Cosa è venuto fuori da questa carta?
Il nostro obiettivo è che la carta della partecipazione non si fermi nella sola fase di elaborazione, ma che da settembre in poi si possa nuovamente avere l'occasione di discuterla e di affinarla con le persone che poi la dovranno mettere in pratica, perché un altro dei nostri principi era che se disegni, se co-disegni con i cittadini qualcosa che poi loro dovranno utilizzare, la loro presenza è necessaria, il loro apporto è necessario, perché altrimenti ai cittadini uno strumento che non sentono loro. Quindi nel momento in cui si fa qualcosa insieme, i cittadini si sentono anche più responsabili e pronti ad utilizzare quello strumento. Ci sono diversi temi che sono usciti dalla nostra discussione, che sono venuti fuori e che cercheremo di portare all'interno di questa carta.
Ho imparato da te che la partecipazione è a tre livelli, in base al tipo di persone che vengono coinvolte, cioè quello che vede soltanto la società civile, quello che invece vede le associazioni e chi si impegna concretamente, e poi quello che invece vede coinvolgimento delle amministrazioni. Sto facendo un'estremissima sintesi, quindi insomma non prendere totalmente per vero quello che sto dicendo. Su quale livello si pongono le Agora di Messina e come si fa a passare al livello successivo?
Noi sicuramente siamo stati sui livelli che tu hai identificato come primo e secondo, nel senso che siamo stati ad un livello molto molto basso, quasi iperlocale, e di certo lo step successivo sarà quello di fare un attimo di scalabilità del progetto e arrivare a atterrare anche sul terzo livello, ma semplicemente per una questione di aspettative. Nel momento in cui la società civile e le associazioni lavorano tanto, si impegnano, ma non avendo un dialogo concreto con le amministrazioni, e da parte delle amministrazioni poi non c'è un impegno serio nel portare avanti le istanze che la società civile, le associazioni e il progetto presenta e richiede, purtroppo tutto questo risulta inutile. Quindi ovviamente, per non deludere le aspettative, per non far sì che questo resti solo un progetto sulla carta, è necessario includere le amministrazioni, e tutto questo è abbastanza difficile.
Certo, questa è la parte della sfida.
Certo, perché comunque l'amministrazione deve rendersi conto del valore del prodotto, e probabilmente noi in questo non siamo stati abbastanza bravi da farlo comprendere alle istituzioni, ma ci proveremo nei prossimi mesi, e speriamo che il supporto delle altre associazioni e dei singoli cittadini che sono stati coinvolti nel processo possa essere davvero determinante, perché quando si è uno contro molti, contro le istituzioni, la propria voce è difficile da far sentire, mentre se si è molti contro molti già è più facile.
In questo momento storico la partecipazione sembra essere tornata viva, sono tante le manifestazioni di piazza che in tutto il mondo chiedono a chi amministra una presa di posizione su determinati argomenti. In che modo i processi partecipativi che sperimentate con DEMSOC possono aiutare gli amministratori a gestire e guidare queste richieste?
Guarda, ti faccio un esempio che potrebbe sembrare banale, e poi magari in un secondo momento ti rispondo più precisamente alla domanda. Sabato ho partecipato al Pride qui a Milano e c'erano davvero tantissime persone. Ad un certo punto, poco dopo la parata, la manifestazione che avevano organizzato, è scoppiato un mega scandalo, perché un influencer aveva dato di matto perché non poteva raggiungere la stazione e aveva iniziato ad invocare il ritorno di Hitler, darci tutti dei pazzi, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Da parte degli utenti dei social network, che a volte sono demonizzati, ma secondo me in questo caso hanno avuto un ruolo davvero cruciale, si sono ribellati, e oltre ad avere lei un impatto negativo per quanto riguarda i suoi sponsor e quindi i suoi affari, perché comunque lei guadagna dal lavoro che fa, dal suo essere influencer. Però si è scusata alla fine, ha chiesto scusa, anche se secondo me non, non sarà mai abbastanza, le sue scuse non saranno mai abbastanza, però ha fatto un passo indietro, quantomeno ha ammesso di aver sbagliato. Questo per me è uno degli esempi della partecipazione.
Questa cosa però è molto legata al sentimento, diciamo, è rischiosa, ecco, la mettiamo così, perché di fatto può andare bene ma può andare anche male, cioè se in quel caso la maggior parte delle persone ha risposto bene, quindi boicottando tra virgolette questa persona, però in realtà se una persona, ma c'è il rischio che se qualcuno dice qualcosa di impopolare però è moralmente giusto, rischia però di avere l'effetto contrario. Non so se sono riuscito a spiegarmi
bene.
Sì, questo
bene. Purtroppo è quello che accade spesso al giorno d'oggi. Per questo è importante fare cultura. L'unico modo per combattere è fare informazione di livello e cercare davvero di comunicare nel mondo più corretto, e anche quindi quando parlo di comunicare in modo corretto parlo di dati, parlo di tesi, quindi parlo di qualcosa che supporti quello che io dico, visto che comunque viviamo nella società dei dati, sarebbe forse il caso di anche iniziare ad usare questi dati. E quindi su tutto questo ci sono percorsi di partecipazione, perché i cittadini possono comprendere quei dati, ma al momento non hanno gli strumenti per poterlo fare. Quindi se l'amministrazione fosse aperta, fosse davvero questo il governo aperto, il palazzo di vetro che di cui tutte le amministrazioni si vantano di essere, dovrebbero anche attivare poi dei corsi per far sì che i cittadini possano capire davvero cosa quei dati vogliono dire e cosa soprattutto quei dati ci dicono, ci raccontano. Quindi anche già iniziare ad abbattere questo tipo di barriere per la partecipazione democratica dei cittadini è fondamentale.
E da qui capiamo quindi che la partecipazione non è semplicemente mettere il naso fra le carte di chi amministra, ma è qualcosa di molto di più.
No, anche perché se mettiamo semplicemente il naso con gli strumenti che abbiamo probabilmente non riusciremo a capirci molto, perché parlare di bilancio aperto quando si pubblica un PDF vuol dire che non si è capito nulla di che cosa sono i bilanci aperti o i bilanci comprensibili. Chiaro. Quindi no, assolutamente. E poi questo dovrebbe essere il bisogno numero uno dell'istituzione, quello di rendere, cioè, ricordiamoci che il sindaco o chi per lui, chi sia il ministro o qualsiasi altra figura istituzionale, sta semplicemente governando una comunità, un bene che è nostro. Noi siamo la comunità che queste persone amministrano e governano, tra l'altro per un breve periodo di tempo. Quindi è nostro dovere ed è nostro diritto interessarci di queste della nostra comunità e capire davvero cosa sta accadendo. Perché è come se quando ci arriva una bolletta a casa, noi vogliamo capire che cosa c'è scritto in quella bolletta, però questa domanda non ce la facciamo mai quando per esempio viene pubblicato il bilancio del nostro comune, ad esempio. Cioè, è questo, siamo molto interessati a quello che succede dentro casa nostra, ma non ci rendiamo conto che casa nostra è anche la città, la nazione dentro la quale viviamo.
Giustissimo, grazie mille Francesca per essere stata con noi.
Grazie a te Fabio.
Lei era Francesca Attolino di The Democratic Society. Oltre a lei abbiamo sentito in questo podcast Chiara De Grandi e Ivan Tornesi. E naturalmente tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento sono nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiup.it. Prima di passare alle ultime informazioni che vi diamo di volta in volta in questo podcast, mi sembra doveroso ricordare chi ha lavorato concretamente al progetto Messina Partecipa e le Agorà di Messina, e cioè il gruppo direttivo che è composto da Eugenio Enea, Marianna Loro, Noemi David, Alfredo Mangano, Daniela Sirone, Liana Cannata e il sottoscritto. Start Me Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoIncarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco e Mattia di VerdePinguino.com. A loro va il mio personalissimo grazie, così come va agli altri abitanti del gruppo Telegram segreto. Il gruppo è segreto, appunto, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte, basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete, riceverete altri benefici come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e i contenuti speciali. Comunque, i benefici sono descritti su patreon.com/fabbruno, scritto con 2b, mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con StarMeUp attraverso il gruppo Facebook, che si trova nel solito modo, e cioè digitando StarMeUp gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre, gratis, potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrete, sui canali di StarMeUp. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente, che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti, vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smart Work, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.